Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente avremo una lunga pagina sulla manovra finanziaria, non c'è solo la manovra, c'è anche la delega fiscale che è stata anticipata oggi come esame al Consiglio dei Ministri, anticipata perché doveva essere analizzata lunedì prossimo, invece verrà analizzato tutto e visionato tutto oggi dalle 20 in poi, assieme al documento di bilancio per l'Unione Europea, che andava presentato entro oggi, anche la legge di bilancio vera e propria e il decreto fiscale collegato. L'importo, ricordo, della manovra si dovrebbe aggirare intorno ai 24-25 miliardi di euro, di cui dovrebbero arrivare, uso condizionale perché ancora chiaramente non c'è nulla, dovrebbero arrivare 3-4 miliardi da un accordo con le banche, non tanto sugli extra profitti, l'ho detto molte volte. È un termine che non mi piace, che è molto populista, poi non capisco cosa sia un extra profitto, ma un accordo su una partecipazione sul contributo del mondo bancario. È confermato il taglio del cuneo fiscale, il rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale che da solo porta via 10 miliardi di manovre, le tre aliquote IRPEF, i fondi per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione per la sanità. Da dove arriveranno i soldi? Beh, circa 9 miliardi saranno fatti in deficit, ma ne parleremo. Noi faremo meno deficit dell'anno scorso e degli anni precedenti perché c'è un piano di rientro dal deficit di 0,5 punto percentuale l'anno, quindi 10 miliardi in meno di deficit, ma faremo un po' di deficit, più o meno, capito, 9 miliardi. Quindi si ridurrà il rapporto deficit-PIL, non si ridurrà come si sarebbe ridotto se avessimo fatto zero di deficit, ma non è questo che ci chiede l'Europa ci chiede di portarlo al 3,3, il rapporto deficit-PIL al 3,8% di quest'anno, quindi fai 10 miliardi in meno di deficit e ti tieni 9 miliardi di deficit. Dicevo, al di là di questo, la spending review, io vorrei non usare la spending review come termine, perché la spending review, se vogliamo usare gli inglesismi correttamente, è una revisione della spesa. Ne abbiamo parlato negli anni scorsi molte volte. È una revisione della spesa che da questo punto di vista porta a rivedere al ribasso, quindi a ridurre la spesa in alcuni ministeri, in alcuni dipartimenti, e aumentarla in altri. Qui invece andremo a fare un taglio lineare. Vedo che sta parlando Giorgia Meloni alla Camera, la Presidente del Consiglio, per la replica sul Consiglio Europeo, e i vari temi sono temi di politica estera. Ha appena detto Giorgia Meloni, non è vero che siamo isolati a livello internazionale, e ha aggiunto sui migranti nella Maria, impossibile vi siano state delle violazioni, però sono temi, ripeto, sostanzialmente di politica estera, anche perché i temi di politica economica verranno affrontati questa sera dalle 20 in poi. Di cosa parleremo oltre che di questo? Beh, c'è un tema molto importante su welfare e l'occupazione femminile, perché ci sono sostanzialmente entro il 2030 è arrivato uno studio del Think Tank Welfare Italia da Unipol Group e European House Ambrosetti, sarà necessario reperire 176 miliardi di euro addizionali per garantire la sostenibilità del sistema del welfare del paese. E questo riguarda bisogno di protezione, pochi margini fiscali, ma con una correzione di bilancio di circa 13 miliardi di euro l'anno per i prossimi anni. Ora, noi spendiamo molto in previdenza, noi siamo tra i primi paesi europei col 16% di spesa nella previdenza, siamo i primi, tra i primi, la media europea del 12%. Noi spendiamo molto poco invece rispetto alla media europea sull'istruzione, solo il 4,1% del PIL contro un 4,6% della media dell'area euro, e anche sulle politiche sociali non spendiamo, lo dico, più di altri paesi, anzi spendiamo meno in rapporto agli abitanti e al PIL, per esempio nella pubblica amministrazione. Anche di questo parleremo, e poi la vicenda dell'Ilva, perché speriamo che vi possa essere notizia sempre di più. Allora, a partire dalle ore 16:15, qui dovrebbe essere già partita, era prevista la cerimonia per la riaccensione dell'altoforno 1, fermo per manutenzione da agosto del 2023, alla presenza del ministro, anche del ministro Urso. C'è polemica, il sindaco, il presidente della provincia di Taranto, Melucci, aveva declinato l'invito. La necessità di garantire la continuità produttiva può obbligare a scelte transitorie, ma devono essere veramente transitorie. Nel frattempo vorremmo fare anche il punto su cosa sta capitando all'Ilva, o all'ex Ilva, che è ufficialmente in vendita, e come ha ricordato qualche giorno fa il ministro Urso, vi sono state 15 manifestazioni di interesse, 3 di grandi player industriali internazionali per l'intero asset produttivo, cioè per tutta l'ex Ilva, 12 players, soggetti nazionali e internazionali per alcuni parti. E Urso aveva già ricordato che il governo andrà a privilegiare l'assegnazione unica o a un player internazionale, a una cordata, perché ritiene che sia la soluzione migliore. Allora, questi temi che toccheremo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. E partiamo come sempre dai mercati. Allora, cautela oggi, molta cautela, meno 0,15% Milano, Parigi invece perde un po' di più, l'1%, Francoforte invariata, Dow Jones meno 0,2%, Nasdaq meno 0,6%, che mi manca, Londra meno 0,44%. Molta cautela, dicevo, sulle borse, non ci sono dei grandissimi spunti, è stato l'impulso meno 0,30%, non ci sono dei grandissimi spunti. Il vero tema di oggi è il petrolio, ma adesso vi arrivo. Però insomma, già lo capiamo dall'andamento della borsa di Milano: Eni meno 2,70, Saipem meno 2,50 e Tenaris meno 1,60. Questi sono i 3 titoli più legati al petrolio. ST Microelectronics perde 2,30, Brunello Cucinelli 2,30 anch'esso. Tonfo di Olidata, se ne è occupato il nostro GR24 pochi minuti fa. Dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza sia su Olidata che su Digital Value, l'ipotesi dei reati di corruzione, turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di affidamento in materia di informatica e di telecomunicazioni bandite da Sogei e dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. È chiaro che con un'inchiesta del genere i titoli precipitano. Olidata perde l'11% in questo momento, e Digital Value il 10,45%. Tornando al listino principale, oltre ai titoli petroliferi, oggi sono debolini anche i titoli del lusso, deboli. Moncler meno 1,36%, Brunello Cucinelli meno 2,32%. Perché? Perché sono in ribasso i titoli francesi del lusso, Louis Vuitton Moinessi meno 1,5%, e pubblicherà i conti dopo la chiusura del mercato. E il tema qui è sempre la tenuta, o meglio il recupero dei consumi dei consumatori cinesi, perché quando sei un gruppo così grande come Louis Vuitton Moinessi, ma vale anche in parte per Moncler, è chiaro che hai puntato molto sul mercato cinese, se devi fare anche tanti volumi e non solo, diciamo, la qualità. Questo è il tema del lusso in questo momento. C'è un'oggettiva difficoltà del lusso in Cina. Per quello che riguarda invece i titoli in positivo, segnalo Telecom Italia più 1,90, Banco BPM più 1,90, Era più 1,80, Terna più 1,70, Campari pure, Unipol più 1,60, Doha pure, Nexi più 1,30, Iveco più 1% come Inuit ed Enel. allora andiamo al tema vero di borsa, euro su dollaro, mi chiedete 1,09, quindi sotto quota 1,11. Il tema di borsa è il petrolio, che oggi è calato del 4%, è tornato il WTI a $70, il Brent a 74. Buone notizie per chi trasporta merci, per noi automobilisti, ma meno per le compagnie petrolifere. Perché? Beh, perché sostanzialmente, mettiamola così, Israele non ha attaccato i pozzi petroliferi in Iran e le infrastrutture petrolifere dell'Iran, che era l'elemento di tensione su cui si era mosso il mercato con prezzi in salita, e quindi prevalgono i cosiddetti realizzi. Per quello che riguarda i prezzi della rete, invece, siccome sono più lenti sia quando scendono sia quando salgono, sono ancora in salita. Benzina self service 1,766 euro, gasolio 1,652 euro. Il gas è a 39 euro, un anno fa era 55 euro. Il prezzo dell'elettricità oggi è 108, un anno fa era quasi 140 euro al megawatt ora. E il gas scende anche lì per mancato, per lo scampato, spero per sempre, ma insomma, per ora almeno, rischio di attacco alle infrastrutture petrolifere e ai pozzi iraniani, e anche per le temperature più miti della norma in Europa. Su questo sarei un po' più cauto, nel senso che sì che sono più miti, ma veniamo anche alle temperature molto fredde. In realtà si guarda molto alle tensioni energetiche che potrebbero arrivare dall'Iran. Il ministro Pichetto Frattini è tornato sul nucleare, nei mini centrali di nuova generazione, ha detto che il risparmio potrebbe essere fino a 17 miliardi di energia. Guardate, io lo dico, l'ho già detto, ma non ho problemi a ridirlo. Il tema del nucleare non è in alternativa alle rinnovabili, come mi scrive qualcuno, lei per il nucleare, no, no, è in aggiunta, è complementare. Ma guardate che se vogliamo eliminare il carbone, ridurre, perché l'eliminazione la vedo molto difficile, la componente gas nella produzione di energia elettrica, è chiaro che le fonti rinnovabili, idroelettrico, fotovoltaico, eolico, hanno superato per la prima volta il 50% del totale della produzione elettrica nel mese di da maggio in poi. Ne siamo al 53%. Ma attenzione che nel frattempo, nei prossimi anni, se vogliamo puntare, spero non totalmente, ma in parte, sulle auto elettriche, poi sui grandi data center, intelligenza artificiale, sono tutte robe energivore. Aggiungo, come mi ha scritto giustamente un ascoltatore, anche le pompe di calore. Vogliamo andare sulle pompe di calore? Anche quella roba lì è energivora. Cioè, ti servirà più energia. Fatto 100 il consumo di adesso, te ne servirà di più, quindi non è in alternativa il nucleare rinnovabile, è in affiancamento, perché se no dovete spiegarmi dove la prendiamo questa energia elettrica. Allora, sulle notizie che hanno mosso la borsa, e davo anche i titoli, Telecom, Era, Terna, Banco BPM, Campari. C'è una notizia invece che è importante non solo per la borsa, in realtà il titolo Leonardo perde lo 0,40% in questo momento, però attenzione, perché è un accordo di cui, che avevamo già in parte anticipato, perché c'era stato una prima, diciamo, memorandum, chiamiamolo così, in realtà oggi si è concretizzato, nel senso che a Roma è stata firmata la joint venture paritetica tra Leonardo e Rheinmetall, annunciata lo scorso luglio, ne parlammo a lungo. Avrà sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia. È un'alleanza italo-tedesca per i carri armati che ha come obiettivo primario le mega commesse da oltre 20 miliardi di euro in 10 anni dell'esercito italiano per rinnovare la vecchia flotta degli Ariete e dei Dardo con 280 carri armati, in parte in versione da combattimento, in parte in versione da supporto, e più di 1000 cingolati leggeri che sostituiranno quelli che hanno sostituito, diciamo, i famosi M113, per chi ha fatto la Naia se li ricorda. E punta anche sull'export, anche per il futuro programma per un nuovo carro armato pesante europeo che si chiama Main Ground Combat System. È un mercato che ha un valore di oltre 50 miliardi. La ripartizione del lavoro sarà al 50% tra Leonardo e Reimental e con il 60% delle attività da svolgere in Italia. No, lo dico perché ieri abbiamo parlato di Stellantis, del sbilanciamento tutto a favore dei francesi in varie parti. Però, ecco, qui mi sembra poi di poter dire che l'accordo è fatto in maniera molto più equilibrata, mettiamolo in questo modo, perché appunto il 60% dell'attività verrà svolta in Italia, la ripartizione sarà 50 e 50. Il nome dato alla nuova società paritetica è Leonardo Reimental Military Vehicles. E visto che si parla sempre del sistema di difesa europeo, importante, come ha ricordato il Roberto Cingolani, il ministro delegato Leonardo, ma anche il numero uno di Reimental, quindi Armin Papp-Gerer. Ascoltiamo Cingolani al microfono del collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Andrea Fontana, sull'obiettivo di questa joint venture.
Lo scenario internazionale ha accelerato il bisogno di un'Europa più sicura e anche, come sapete tutti, la richiesta dell'ombrello NATO di avere un'Europa più forte vuol dire anche essere dei partner credibili e più affidabili, e da questo punto di vista queste iniziative devono rendere l'Europa più forte. E ripeto, è una responsabilità sociale delle grandi aziende tracciare una strada che possa essere seguita anche dagli stati. Ricordatevi che nel mondo queste sono cose fatte da aziende che valgono 40-50 miliardi, quindi anche se Leonardo è grande, Rheinmetall è grande, ma noi siamo un'azienda da 16-17-18 miliardi, sembrano tanti, ma i nostri competitors in altri continenti sono il doppio di noi, quindi accorparsi, allearsi, mettere in comune le tecnologie, evitare sprechi e sovrapposizioni rende l'Europa più sicura, e l'Europa deve essere più sicura, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti lo scenario. In questo momento ci sono più di 50 conflitti sul pianeta, solo nel 1945 era così. Non si può barattare la ricerca di sicurezza in questo momento con altro. Abbiamo bisogno di essere sicuri, e essere sicuri non vuol dire attaccare, vuol dire difendersi prevalentemente.
Eccolo lì, io sapevo che sarebbe arrivato, e puntualmente è arrivato un messaggio: andiamo a spendere soldi per armi e distruzione, non per il welfare. Allora, senta, due cose. La prima, no, lei e io non stiamo spendendo nulla, è un accordo intanto di joint venture per creare un campione europeo, visto che parliamo sempre di campioni europei. Poi, che l'esercito italiano debba rinnovare la vecchia flotta da qui al 2030 qualcosa, adesso vi do anche la data, in 10 anni, quindi da qui al 2034, e dovrà spendere 20 miliardi, mettiamola così, li avrebbe spesi comunque. O decidiamo che l'Italia elimina l'esercito, ma anche a questo punto la marina, e perché no anche l'aviazione militare, ma dai, facciamo come il Costa Rica, abbiamo una posizione geografica un po' diversa, ma vabbè. Ma o decidiamo che eliminiamo le forze armate, oppure le vorrei far capire che questi 20 miliardi li avremmo spesi comunque. Allora, a casa mia è meglio spenderli per degli acquisti di una società che è metà partecipata da Leonardo, e quindi dall'Italia, e quindi anche partecipata dallo Stato, e metà tedesca, che non comprarli tutti dall'America. Perché è inutile che poi state qua a criticare il fatto: ah, siamo dipendenti dall'America. Bene, se vogliamo creare dei campioni europei è anche per non comprare magari materiale bellico solo americano. Dopodiché, come ricordavo, l'obiettivo di questa joint venture non è solo soddisfare le esigenze dell'esercito italiano, ma anche posizionarsi sul mercato e andare a fare concorrenza agli americani, ma anche ai cinesi. No, a meno che uno dica no, non dobbiamo stare in quel mercato, perché è il mercato delle armi. E allora a quel punto va benissimo, mi dica però semplicemente, per completezza di analisi, dove mando a dormire e a mangiare tutti i dipendenti del gruppo Leonardo nella parte difesa, e soprattutto perché secondo lei dovremmo rinunciare a un mercato che non è che se usciamo noi non lo fa più nessuno, un mercato che, tra l'altro, lo dico perché nel suo messaggio leggo anche un po' di ignoranza, nel mondo della difesa si fa moltissima ricerca e sviluppo che in buona parte poi viene traslata o riapplicata anche per uso civile, proprio perché per esempio il gruppo Leonardo fa aerospazio e difesa, fa aerei civili e aerei anche militari. produzione industriale europea sale nel più 1,8%, bene la Germania e la Lituania, anche l'Irlanda, l'Italia più 0,1, alcuni paesi ancora in calo, Danimarca meno 4,5, Croazia meno 4,6, Lussemburgo meno 9, e per l'Italia è importante che ci sia almeno un leggerissimo segno più, perché veniamo da 13 o 18 mesi, adesso ho perso il conto, di segno meno consecutivo nella produzione industriale. Segnalo anche quello che ha detto oggi il ministro delegato di Eni, Claudio De Scalzi, alla premiazione degli Eni Award al Quirinale. Ha detto: attenzione, in Europa l'industria si va, non dico sgretolando, ma riducendo. Siamo arrivati ormai al 70% del terziario. Ma attenzione, la ricerca non va nel terziario, va nel secondario. Integro. Il primario è l'agricoltura, il secondario è l'industria, il terziario sono i servizi. Quello che vuol dire De Scalzi è che però i grossi investimenti in ricerca, non te li girarci attorno, quelli che ti permettono di competere a livello mondiale, quelli che per esempio non abbiamo fatto verso l'auto elettrica, verso i pannelli, e abbiamo regalato il mercato adesso alla Cina, quegli investimenti lì in ricerca e sviluppo li fa l'industria soprattutto, cioè se parliamo di centinaia di milioni o di miliardi, nel caso cinese di centinaia di miliardi, li assorbe l'industria. È difficile, ma lo dico col massimo rispetto per il mondo dei servizi, ma è difficile che vengano assorbiti dal mondo del turismo, dalla ristorazione, dalle cioè, certo che puoi fare investimenti anche lì, l'abbiamo visto anche con 4.0, ma l'industria è fondamentale all'Europa perché è assorbe investimenti e li trasforma in ricerca e sviluppo. Molte volte non puoi pensare di basarti solo sul mondo dei servizi, su, ma neanche la Grecia, che ha un apporto del turismo del 18% sul PIL, molto più alto di quello francese, italiano e anche di quello spagnolo, ma anche la Grecia non riesce a basarsi solo sul turismo e ha tutta l'industria navale e l'attività portuale, su. Allora, scende l'inflazione in Spagna all'1,5% su base annua nel mese di settembre, scende anche in Francia all'1,1%, mi sembra che tutti i paesi grossi, l'Italia è già sotto l'1, la Germania è sotto il 2, insomma non lo dico per Christine Lagarde, mi sembra che ormai siamo anche sotto il livello del 2%, per cui l'indice di fiducia ZEV migliora, l'indice di fiducia economica in Germania. Per quello che riguarda invece la Francia, c'è il Salone d'Auto di Parigi, dove ha continuato a parlare oggi Tavares. L'elettrico costa, servono incentivi come in Francia. Vabbè, non voglio tornare su Tavares, sennò si diventa un'ossessione. Stellantis ha debuttato a Parigi, è a Parigi anche con il debutto di Leap Motors. C'è la joint venture che è guidata da Stellantis per portare i veicoli economicamente accessibili e tecnologicamente avanzati del produttore cinese Leap Motor. Si faccia notare che mi sembra di capire che qua non resti molto, cioè tutto arriva da Leap Motors. No, lo dico perché per un paese e per un'industria che si chiamava Fiat, che ha insegnato al mondo cos'era l'auto utilitaria, cos'era non tanto la 500, la 600, eravamo sì anche con un po', anche con i francesi, ma insomma ce la giocavamo con i francesi sulle auto di fascia bassa o la seconda auto, il segmento B, ecco, è un po' mortificante dover chiedere ai cinesi. E Macron, nell'inaugurare la 90ª edizione, la Francia deve innovare puntando sulle auto elettriche. Si faccia notare che anche in Francia i francesi non le vogliono comprare se non sussidiate. E oggi il presidente di Confindustria Orsini ha detto nell'assemblea di Confindustria della Valle d'Aosta, San Vincent, ha detto: penso che una riflessione sul problema dell'auto la Presidente della Commissione Europea non possa non farla, non possiamo aspettare il 2026 per una verifica del piano europeo sull'auto, avremo un trilaterale con i francesi e i tedeschi il 22 novembre e mi auguro che tutti e tre potremmo portare l'istanza di ripensare subito il piano per l'auto. Perché se io ho il litio mi posso permettere di utilizzare le batterie, ma se il litio non ce l'ho è ovvio che non posso distruggere le nostre filiere e devo arrivare verso la neutralità tecnologica. Faccio un esempio: con i biocarburanti tu riesci ad abbattere il 90%. Se già l'obiettivo fosse stato il 90% di abbattimento di CO2 e non il 100%, avresti lasciato aperta la possibilità a altre forme di motorizzazione e anche di così non combustibile, ma sì, anche di benzina. Ma non ho capito perché i fuel sì, il biocarburante no, perché la Germania li voleva, non lo so. Allora, su questo è intervenuta non nella vedo che Giorgia Meloni sta continuando a parlare sulle violazioni impossibili che siano avvenute, ha chiesto sicurezza per i nostri militari in Libano, sono tutti temi di politica estera, però nella comunicazione al Senato in vista del Consiglio Europeo ha toccato anche un aspetto che stavo appena ricordando sul cosiddetto Green Deal, definendo la decolonizzazione con la deindustrializzazione un suicidio e definendo disastrosi i risultati ad ora del Green Deal.
Perché non è vero che per difendere l'ambiente e la natura l'unica strada percorribile sia quella tracciata da una minoranza palesemente ideologizzata. Anche i più convinti e integralisti sostenitori di questo approccio si sono resi conto che non ha alcun senso distruggere migliaia di posti di lavoro, smantellare interi segmenti industriali che producono ricchezza e occupazione e condannarsi a nuove dipendenze strategiche per perseguire obiettivi impossibili da raggiungere. Come ho detto mille volte, inseguire la decarbonizzazione al prezzo della deindustrializzazione è semplicemente un suicidio. Il Consiglio europeo tornerà ad occuparsi di come rafforzare la competitività europea e l'Italia ha una posizione molto chiara su questa materia. Non intendo dilungarmi su questo, ma credo sia opportuno ribadire alcuni punti. L'approccio ideologico che ha accompagnato la nascita e ha sostenuto finora lo sviluppo del Green Deal europeo ha creato effetti disastrosi. È una posizione che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio, spesso in splendida solitudine, e che oggi finalmente è diventata invece patrimonio comune.
La Presidente del Consiglio, è inutile che vi dica come la penso, è sottoscritto, ma non frega niente a nessuno. No, mi interessa far sentire un altro passaggio, perché Giorgia Meloni ha detto di essere d'accordo con Mario Draghi, ma perché nessuno qui sta negando la transizione ecologica. Il problema, come ho cercato di spiegare molte volte anche a quelli che mi scrivono adesso, è che se tu finisci o contrapponi la transizione ambientale, o meglio la sostenibilità ambientale con la sostenibilità sociale, cioè con i posti di lavoro, se li metti uno contro l'altro perdiamo tutti, perché è ovvio che verrà vista come calata dall'alto da parte di alcune elite che se la possono permettere e vanno in quel posto ai lavoratori. Se tu invece riesci a gestire questo processo, che è un processo difficilissimo, gli 800 miliardi all'anno stimati da Mario Draghi, e vai verso una maggiore sostenibilità ambientale, ma mantenendo la sostenibilità sociale, che vuol dire i posti di lavoro di chi ha la busta paga e deve arrivare a fine mese, ecco, non avrai la ribellione delle masse. Non voglio citare in maniera impropria Ortega e Gasset, ma insomma, sennò qua rischiamo, e già lo vediamo nei consumatori con le auto elettriche, che venga vista come calata dall'alto. Faccio ascoltare questo passaggio invece di Giorgia Meloni, d'accordo con Mario Draghi sugli investimenti per la transizione.
E ampliando lo sguardo ad altri settori produttivi, non posso che essere d'accordo con Mario Draghi quando scrive nel suo rapporto che gli ambiziosi obiettivi ambientali che ci siamo posti devono essere accompagnati da maggiori risorse pubbliche e private, da investimenti adeguati e da un piano coerente per raggiungerli, altrimenti la transizione energetica e ambientale andrà a scapito della competitività e della crescita. Sono temi che, me ne darete atto, più volte ho toccato in precedenti occasioni e che ci devono spingere a una riflessione approfondita quanto rapida. Vuol dire aprire il dibattito soprattutto sugli strumenti finanziari necessari a sostenere questo percorso.
Allora andiamo sul meteo, la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Allora, un'ultima notizia, perché oggi c'è stato il sesto rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale dell'Associazione Produttori Audiovisivi, che è un'industria che vale 2 miliardi attualmente, che è il doppio del 2017. Crescono rispetto al 2022 i volumi della produzione per i tre canali primari di destinazione, quindi la televisione, che resta più importante. Le produzioni destinate alle sale cinematografiche più 21% e quelle delle piattaforme video on demand più 16%. Come ha ricordato al microfono la nostra Marta Cagnola, la presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi, Chiara Sbarigia.
La stabilità è importantissima per il nostro settore, stabilità degli investimenti, quindi infatti adesso è importante che siano riconfermati anche nella nuova finanziaria i finanziamenti per il settore, perché questa, io scherzando dico sempre che uno dei grandi coproduttori della nostra industria è il Ministero della Cultura, e quindi importanza dei finanziamenti pubblici e importanza degli investimenti privati. Si spera in un maggior dinamismo degli investimenti privati, come accade in paesi come la Francia o l'Inghilterra, e poi appunto stabilità e la possibilità di ragionare su un prodotto più internazionale, perché ora la sfida si sposta in un altro senso. Siamo diventati un paese il cui prodotto è arrivato con le piattaforme, ma anche con le grandi coproduzioni, è arrivato molto all'estero. Il pubblico anche all'estero risponde benissimo alle serie italiane, e quindi questa è la sfida, insomma, lavorare sui talent, lavorare sulla qualità produttiva, il valore produttivo, con le nostre capacità.
Così appunto la presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi, Chiara Sbarigia. Adesso andiamo sul traffico e poi vorrei parlare, che può sembrare retorica, no, qui parliamo, visto che poi analizzeremo la manovra finanziaria, del welfare da un lato e di come questo anche si concili, o meglio aiuti, l'occupazione femminile e anche degli squilibri nella spesa, diciamo, sotto la voce welfare del nostro paese. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. Open your mind. Oh. Dunque, il welfare, visto che si sta analizzando la finanziaria, i tagli lineari, quelle risorse che vi saranno per la sanità, al di là della manovra di bilancio, qui c'è un tema anche di ripartizione delle risorse, come è emerso dal rapporto curato da Unipol Group in collaborazione con The European House Ambrosetti, presentato oggi alla presenza, poi c'è del Presidente della Repubblica, al Forum Welfare Italia. Aperto, scusatemi, dal messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Allora, perché dico che non basta dire quanto spendiamo di welfare? Perché devi scorporare le voci. Noi siamo il primo paese tra i grandi paesi europei per spesa in previdenza. Spendiamo 16,2% del nostro PIL contro il 12,3%. E perché va bene, però va meno bene che noi spendiamo solo il 4,1% del PIL in istruzione, conto una media pari al 4,6%, e anche sulla pubblica amministrazione, aggiungo io, noi non spendiamo, poi funziona magari peggio, ma non perché spendiamo troppo in pubblica amministrazione, abbiamo un deficit, un buco, come ricorda spesso il ministro Zangrillo, di dipendenti nella pubblica amministrazione anche a livello locale, cosa che sta creando forti criticità per esempio nella realizzazione dei piani per il PNRR. Tant'è che nel rapporto che citavo, Unipol di European House Ambrosetti, viene citato il fatto che stia crescendo il divario nel welfare tra nord e sud, e quindi Ci sono 22 indicatori, il punteggio più elevato è Trento con quasi 80 punti, segue l'Emilia Romagna con 79, poi Bolzano, poi Basilicata 60 punti, Campania 58, Calabria 56 punti. E poi ancora servono oltre 250.000 medici e medici e docenti, scusatemi, 440.000 infermieri e 250.000 docenti per i prossimi anni, anche perché ci sono in questo momento 4.300.000 lavoratori nella filiera impiegati da 425.000 enti, ma non bastano. E infine la cifra più così che colpisce di più per il welfare: entro il 2030 sarà necessario reperire 176 miliardi di euro in più, che mal contati, voglio dire, da qua al 2030 fanno una cifra, adesso vado 18, un po' di più, anche una ventina di miliardi. Chiedo a ma non è polemica, ma chiedo al numero uno di European House Ambrosetti, Valerio De Molli. Buonasera De Molli.
Buonasera dottor Barisoni, piacere di avermi in trasmissione.
Ecco, come, ma secondo voi dove li trova la cioè già stiamo facendo una manovra che diciamo prevede anche un contributo nel mondo bancario, vedremo di quanto, prevede anche dei tagli. Come facciamo a trovare 176 miliardi da qua al 2030?
Buona domanda. Ogni tanto persino al direttore Barisoni vengono delle buone domande.
Sì.
Ovviamente stiamo scherzando. Due considerazioni di premessa. Prima di tutto vorrei chiarire che questi 176 miliardi che ci servono da domani mattina al 2030 non escono dalla roulette russa o perché abbiamo tirato i dadi come gruppo TEA, ma escono da un'analisi molto precisa e puntuale che proietta in avanti gli algoritmi delle quattro direttrici della spesa welfare, che sono quella previdenziale, che giustamente, direttore, lei ha ricordato essere la più alta d'Europa in proporzione al PIL, 16,2%, sanitaria, delle politiche sociali e per l'istruzione. Quindi se proiettiamo in avanti le dinamiche, intanto quanto il MEF già prevede di spendere in queste direttrici e poi facciamo una proiezione in avanti al 2030 degli anni che residuano oltre il piano del MEF, arriviamo alla cifra che abbiamo definito, aggiungendo anche la correzione di bilancio, perché come è noto dal 30 di aprile è di fatto dobbiamo rispondere alla ripresa dei vincoli comunitari di rispettare la struttura di bilancio pubblico. Quindi da queste analisi escono i famosi 176 miliardi. L'altra osservazione che ci tengo a fare in aggiunta ai numeri che lei ha già ricordato, direttore, è l'impostazione macro della spesa, perché se noi facciamo una disanima tra spesa per il passato e il presente e spesa pro futuro, dove pro futuro io metto la spesa in istruzione, le spese a sostegno dell'occupazione, le spese per le politiche sociali per la famiglia, quelle in prevenzione e la spesa sanitaria in medicina preventiva. Quindi se mettiamo tutto questo, facciamo lo stesso esercizio per gli altri grandi paesi europei, che cosa scopriamo? Che la Francia investe su questi voci pro futuro 150 miliardi all'anno più di noi, che invece investiamo molto di più per le spese pro passato.
Cioè,
e la Germania,
sì, non è, ma non è
la Germania
sì.
280 miliardi.
E sarà un caso che la Francia e adesso recentemente anche la Germania abbiano avuto hanno un tasso di natalità più alto dell'Italia. Ma guardate, lo dico agli ascoltatori, non è me contrapporre i giovani a chi è in pensione, però quando io poi sento la politica iniziare a dire no, la Fornero, facciamo quota 100, allora in economia non esistono pasti gratis, è una vecchia regola. Se tu vuoi garantire, ma non ce l'ho con quota 100, prima che iniziate a insultarmi, tutto non puoi fare. Allora un paese ha anche il dovere di dire, allora quei soldi limitati che ho li metto sul futuro, quindi formazione e anche assistenza sanitaria, oppure li metto solo, diciamo, per far contenti chi vuole andare in pensione un po' prima. So benissimo che ci sono i lavori usuranti, ma guardate che con quota 100 non è andato in pensione solo chi faceva un lavoro usurante, magari è andato in pensione qualcuno che poi poteva fare qualcos'altro dopo, diciamocela tutta. A chi mi dice lei sta oggi è meloniano, andrà a lavorare a Palazzo Chigi, guardi, non mi hanno ancora chiamato, ma forse perché ero in diretta. Dopodiché non è che se nella seconda ora criticherò alcune cose della manovra finanziaria sono un antigovernativo, se dico qualcosa che condivido nel pensiero di Giorgio Meloni, quello che abbiamo ascoltato per esempio sulla transizione energetica, divento filo governativo, magari la penso a modo mio, che è una terza ipotesi che lei non ha valutato. De Molli, se ho ben capito in una battuta, quindi noi abbiamo un problema più che di ammontare complessivo della spesa, di rimodulazione di questa spesa.
Abbiamo certamente un problema di rimodulazione della spesa tra passato e futuro. Abbiamo anche un problema di valore assoluto, perché come dicevamo prima servono 180 miliardi aggiuntivi. E per tornare alla prima sua domanda, dove li possiamo trovare? Beh, c'è una via di sicurezza abbastanza facile, una delle tante. Intanto bisogna agire, come anche ho ricordato nella mia presentazione al governo a Cernobbio fatta poche settimane fa, alla 50ª edizione del Forum TEA di Villa d'Este, bisogna intanto far crescere la dimensione delle imprese. Le nostre microimprese, cioè quelle sotto i 10 dipendenti, hanno livelli di produttività che sono la metà, meno della metà delle grandi imprese.
Quindi aumentando il PIL grazie alla produttività,
aumentando la produttività delle imprese, quindi facendo crescere la scala dimensionale, possiamo accelerare la crescita del PIL, che quindi va a creare quelle risorse aggiuntive in parte che ci servono anche per coperture rispetto al welfare. Seconda strada è quella di cui anche abbiamo altre volte parlato. Noi abbiamo fondato come TEA per il G20 quando era di presidenza italiana su iniziativa dell'allora ministra Bonetti, che anche ringrazio per questa iniziativa.
20 secondi.
Vengo alla fine della storia per dirle che l'assunzione femminile, noi oggi siamo gli ultimi in Europa per il tasso di occupazione femminile, se noi facessimo solo pari con gli uomini, quindi 10 punti percentuali in più per le donne al lavoro, uscirebbero 203,4 miliardi di PIL in più, 10%. Quindi agendo su queste due dimensioni,
quindi produttività e maggiore coinvolgimento del mondo femminile al lavoro, per che cosa? Per far alzare complessivamente il PIL e permetterti una spesa di welfare in rapporto al PIL, che è quello che conta, più alta. Chiarissimo, e grazie al numero uno di European House Ambrosetti, Valerio De Molli, GR24, e poi l'analisi della legge di bilancio, una volta si chiamava finanziaria.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Con l'intelligenza artificiale e Open Banking, più valore alla consulenza di noi commercialisti. Il software che volevi, una serie Datev Coinos. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Ehi, finalmente sei arrivata, entra!
Wow, ma che cambiamento! La tua casa è così bella e accogliente! Ma come hai fatto?
Merito di Leroy Merlin e della festa della casa!
Beh, non ci resta che festeggiare!
Da Leroy Merlin è tornata la festa della casa! Fino all'11 novembre approfitta di tantissime offerte a prezzi imbattibili per rinnovare tutta la casa! Un esempio? Climatizzatore Candy scontato del 28% a soli 299 euro! Ti aspettiamo in negozio su leroymerlin.it. Leroy Merlin, voglia di fare casa!
Ispettore, cosa ci può dire sulle indagini? Questi 10.000 euro sottratti.
Non ci sono dubbi, è un lavoro da professionisti.
Arrivano i Toyota Professional Days con le offerte più ricercate. A ottobre fino a 10.000 euro di bonus Toyota per nuovo Toyota Pro Ace Max, solo per vetture in stock. In più Transport Pack incluso nel prezzo. Scopri tutti i vantaggi sui veicoli commerciali Toyota Professional in concessionaria. Info su toyota.it.
Li prenderemo tutti.
Radio 24 ti invita alla DRT Pompe di Calore, istruzioni per l'uso. Vantaggi, incentivi, scenari futuri e cose da sapere. Il 23 ottobre, dalle ore 15, Maurizio Melis farà il punto insieme agli esperti del settore sul quadro attuale e gli sviluppi futuri del comparto. Un'occasione per capire come utilizzare al meglio le pompe di calore e quali opportunità rappresentano nel panorama della transizione energetica. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
ROS, sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria.
E con Teon, pompe di calore ad alta temperatura. Riscaldi, risparmi, non inquini.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso per parlare, come annunciato, della manovra. La manovra arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri questa sera alle 20. In realtà arriverà insieme al documento di bilancio per l'Unione Europea, andava presentato entro oggi, anche la legge di bilancio vera e propria e il decreto fiscale collegato. Il testo del decreto fiscale è necessario per garantire la copertura delle spese previste e anche della legge di bilancio, ed è stata anticipata ad oggi, quindi non a lunedì come era previsto, lunedì prossimo come era previsto. Allora, la montata della manovra è sui 24-25 miliardi, a cui si sommano però anche i 10 miliardi di riduzione del deficit che abbiamo promesso a Bruxelles, perché siamo sotto osservazione, anzi sotto procedura di infrazione, e abbiamo promesso un piano di rientro dal deficit fino al 2027. Confermate in manovra il taglio del cuneo fiscale, quindi il rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale, le tre aliquote IRPEF, se non ricordo male, ma chiedo subito a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
Se non ricordo male, tra il cuneo fiscale e le tre aliquote, quello si prende il grosso della manovra, intorno ai 15 miliardi?
Sì, siamo intorno ai 15 miliardi circa, in un conto che potrebbe ulteriormente salire se ci saranno ulteriori misure fiscali.
Ecco, poi ci sono altri 5 miliardi e mezzo, se non ricordo male, per il rinnovo dei contratti, spese indifferibili. I 4 miliardi promessi per la sanità, e qui vengo subito al punto, sono inclusi in questi 24-25 miliardi, Gianni?
Ma allora, bisogna vedere quanti saranno quelli di aumento reale, perché qui in questi giorni, in queste ore, come si ballano molto, e qui a ulteriormente confondere c'è un dato che si trascura. Già nel tendenziale, cioè con gli stanziamenti attuali, la sanità cresce di circa 4 miliardi in termini di stanziamenti nel 2025 rispetto al 2024. Questi 4 miliardi in più che fanno passare da circa 137 a circa 141 miliardi la spesa sanitaria prevista sono già nel tendenziale, quindi non c'è problema, diciamo. Bisogna vedere quanti sono quelli aggiuntivi, perché noi partiamo da un livello di finanziamento sanitario particolarmente basso in rapporto al PIL.
E quindi tu dici quei 4 miliardi in più sono già nel piano, nella finanziaria, nel tendenziale. Vediamo cosa ci sarà in più. Veniamo a dove si recuperano questi soldi. Se ho ben capito, 9 miliardi, più o meno 3-4 miliardi dovrebbero arrivare dalle banche, diciamo così, dall'accordo a me non piace il termine extra profitti, perché non capisco cosa sia un extra profitto, dall'accordo, diciamo, sul contributo del mondo bancario. Poi 3 miliardi dovrebbero arrivare da spending review, 9 miliardi in deficit da affiancare ai quasi 6 miliardi dei due fondi su deleghe e pressione fiscale. Sai che non capisco, cioè i soldi da dove arriveranno? Perché non è che possiamo andare in deficit, certo che andiamo in deficit, ma dobbiamo anche correggerlo quel deficit.
Sì, noi facendo 9 miliardi di deficit in più del tendenziale riduciamo comunque il disavanzo con un apparente paradosso, perché il tendenziale, quello che si misura cioè senza la manovra, non prevede per l'anno prossimo 11 miliardi di taglio di cuneo, 4 miliardi e mezzo di taglio dell'IRPEF, eccetera. Non prevede nulla di tutto questo e di conseguenza farebbe scendere il deficit ancora più in basso. Noi partiamo da un deficit quest'anno che è al 3,8%, senza fare nulla andremmo al 2,9%, facciamo qualcosa e quindi andiamo al 3,3%. Questo ci permette di fare 9 miliardi di deficit più del tendenziale, ma di ridurre di 0,5 del PIL, quindi di circa 12 miliardi, il deficit rispetto a quest'anno.
Per spiegare tutto, cioè, quindi noi sostanzialmente facciamo meno deficit degli anni scorsi, soprattutto l'anno prima.
Sì. Perché ma questo più di quello che avremmo fatto senza fare nulla.
Esatto, allora, l'anno facciamo prossimo. Meno deficit, ma facciamo un po' di deficit, mettiamola così.
Esatto.
Facciamo meno deficit di quello che avremmo potuto fare se non vi fosse stato il piano di correzione promesso all'Europa. Perché questo negli anni scorsi, per esempio, ti permetteva di fare enormi deficit. Facciamo ancora un po' di deficit perché quei 9 miliardi servono per parte di questa manovra. E quindi invece che andare naturalmente al 2,9% del PIL, il deficit italiano andrà al 3,3%, comunque in calo, esatto, di mezzo punto dal 3,8%, quindi rispettiamo gli obblighi europei, ma facciamo ancora un po' di deficit. È come dire di una famiglia che si indebita meno perché deve rientrare magari nel piano con la banca, ma ancora un po' si indebita. Da dove arrivano le risorse? 9 miliardi, dicevo, in deficit, 3-4 miliardi dalle banche e il resto, perché si attende anche molto l'extragettito.
Sì, allora 3-4 miliardi dalle banche sono al momento auspicati,
sì, certo,
perché la trattativa non è ancora chiusa e sono soprattutto in 2 anni, quindi fa 1,5-2 miliardi all'anno. Dopodiché abbiamo 6 miliardi per il prossimo anno già accantonati in 2 fondi, uno quello della delega fiscale. La delega fiscale ha abolito l'ACE, che era l'incentivo fiscale alle imprese che investivano rafforzavano il loro capitale, l'abbiamo abolito, quello ci dà 3,5 miliardi di riserva e poi 2,2 miliardi del fondo che viene alimentato dai risultati strutturali della lotta all'evasione. Circa 3 miliardi dovrebbero arrivare dalla spending review che noi chiamiamo spending review perché ci piacciono, diciamo, gli inglesismi, è in realtà un taglio lineare alle spese dei ministeri nella veste più classica che c'è, e come dire, il resto arriverà da ulteriori limature, interventi fiscali, per esempio nuovi tetti all'utilizzo delle detrazioni, la cancellazione delle tax expenditure più piccole, quegli sconti, diciamo, sartoriali su singole piccole categorie che costano poco unitariamente ma arrivano intorno al 0,5 miliardi se li prendiamo tutti insieme. Un altro quasi 0,5 miliardi arriverà dal settore dei giochi con altri interventi di tipo fiscale, e questo tutto insieme dovrebbe tirare su un castello piuttosto zoppicante, diciamo così, che però cuba tra i 24 e i 25 miliardi di euro
e
ci permette di scavallare il 2025. Poi nel 2026 i problemi sono molto minori perché gli spazi, i margini di deficit, pur discendendo progressivamente il deficit, si allargano ulteriormente.
Allora, ecco come funziona la manovra, cioè tu devi escono dei soldi, più o meno 23-24 miliardi, per rifinanziare cuneo fiscale, le 3 aliquote, la parte che riguarda anche, vedremo sulla sanità, comunque il rinnovo dei contratti di pubblica amministrazione, un insieme di altre spese indifferibili, arrivi a 23-24. Da dove li prendi? 9 in deficit, meno degli anni scorsi, ma un po' di deficit lo fai ancora. E 3-4, vedremo l'accordo che arriverà con le banche, poi tu hai chiarito tutte le altre voci e hai citato anche la spending review e le imprese. Allora, saluto intanto per averci raggiunto in collegamento, no, ci sta per raggiungere il collegamento, dovrebbe raggiungere il collegamento Carlo Contarelli. Andiamo sul traffico e poi ripartiamo proprio da quello che si attendono le imprese, perché ne ha parlato oggi a Saint Vincent durante l'assemblea della Confindustria Val d'Aosta il presidente di Confindustria Rossini. Dopo il traffico 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia, dicevamo, ha chiarito da dove arrivano le spese della finanziaria, da dove arrivano le cosiddette coperture, dove becchi questi soldi, è chiarito che faremo anche quest'anno un po' di deficit, ma meno degli anni scorsi, perché faremo mezzo punto percentuale di deficit in meno, come promesso l'Europa, che vale circa 10 miliardi. Le attese, allora due sono in fronte, le attese delle imprese, adesso ascoltiamolo subito, cosa ha detto oggi il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, appunto all'assemblea di Confindustria Aosta a Saint Vincent.
Cuneo fiscale permanente, casa, nucleare e ovviamente incentivi alla produttività delle imprese e quindi costruire una misura che sia sostegno. Ecco. Venendo da 18 mesi di produzione industriale col segno negativo, l'unica cosa che a noi ci preoccupa è come riuscire a incrementare la produttività del paese, l'attrattività del paese, e quindi questa cosa tu come la puoi fare? La puoi fare solo con un piano strutturale di investimenti verso l'industria del paese, che non abbia una visione a un anno, ma che abbia una visione a lungo termine.
Così presidente Confindustria Rossini, quindi cuneo fiscale permanente, il progetto casa è un costo sostenibile soprattutto per i primi due anni, se ho ben capito, per i dipendenti, il nucleare e ovviamente i centri della produttività delle imprese, costruendo una misura che sia a sostegno dell'industria 5.0, che sappiamo che non sta tirando perché è troppo complicata. E 16 passaggi. Tra l'altro sempre Rossini ha detto che oggi andrà al Ministero delle Imprese del Made in Italy per una proposta di portare la proposta di semplificazione per Industria 5.0. E poi c'è il tema della spending review da questo punto di vista. Allora dovrebbe essere in collegamento, adesso lo interrogerò, Carlo Cottarelli. Senti Gianni, che cosa hai capito tu sulla spending review? Perché c'è stato molto dibattito, il ministro Giorgetti ha fatto la faccia feroce, poi anche qualche mal di pancia. Alla fine tu, perché Giorgetti ha detto fatela voi dentro i vostri ministeri, altrimenti dovrò intervenire io. C'è stata un po' di irritazione anche dentro la compagine di governo.
Ma sì, però alla fine, al netto diciamo delle narrazioni politiche, la spending review in Italia è sempre la stessa cosa, funziona sempre allo stesso modo, a cambiare è l'obiettivo da accumulare totalmente in termini di risparmi. Quest'anno è un po' più alto perché la manovra è un po' più complicata da chiudere, quindi si farà una spending review intorno ai 3 miliardi di euro che si ribalterà in via proporzionale, diciamo così, al budget dei singoli ministeri, quindi più o meno metà del conto sarà verosimilmente a carico dello stesso Ministero dell'Economia, che è quello che ha ovviamente il budget più grande, avendo i programmi di spesa più ampi e più importanti del paese, e poi in proporzione a tutti gli altri. Noi la chiamiamo spending review, è in verità appunto un taglio lineare proporzionale ai budget, non è quasi mai, anzi direi mai a mia memoria, successo nulla di diverso anche con gli altri governi.
Sì, questo è un po' il tema, cioè che usiamo, tu l'hai detto prima, l'inglesismo spending review perché fa più figo, però la vera spending review è, come spesso ci è stato detto, è una revisione, come dice l'inglese, della spesa che porta a ridurre la spesa in alcuni ministeri, magari anche ad aumentarla in altri, perché cioè, se ci deve essere un criterio premiante di efficienza, puoi dire, vabbè, attenzione, ci sono dei ministeri che sono... penso alla sanità, ma per esempio, perché ne parlavamo prima, e ci sono dei ministeri che invece possono tagliare. In questo modo quello che tu ci stai raccontando è che è una spending review classica, cioè che non c'è niente di review, è una spending livella, per usare l'esempio di Totò, una spending, ma cioè si fa il taglio lineare, devono uscire da questo punto di vista più o meno 3 quanti sono miliardi attesi, no?
Circa 3 miliardi all'anno.
Allora, di questo vorrei parlare già, con il già evocato Carlo Cottarelli. Buonasera Cottarelli, perché
buonasera.
Lei è stato, buonasera, qui mi interessa non come economista, non come direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, ma come commissario per molti anni nella Spending Review. Perché, come diceva Trovati, alla fine ci riduciamo sempre a fare a chiedere ai ministeri tagliate voi, se no faccio i tagli lineari. La Spending Review vorrebbe dire un'analisi dettagliata delle voci, magari anche aumentandone alcune e tagliandone delle altre.
Perché evitare i tagli lineari richiederebbe di fare riforme, e fare riforme non è facile. No, facciamo un esempio. Sappiamo per esempio che c'è una sovrapposizione su quello che fanno le forze di polizia, carabinieri, polizia fanno in parte la stessa cosa. Si potrebbe fare una riforma in questo campo e quindi sfruttare le sinergie. Se non fai queste riforme, allora a questo punto all'ultimo momento devi tagliare il trasferimento al Ministero degli Interni. Il Ministero degli Interni a quel punto gli deciderà magari di comprare meno benzina per mandare le auto della polizia a fare in giro per le strade per tutelare la sicurezza. Questo è il problema. I tagli non devono essere, che si fanno ai ministeri, non sono lineari necessariamente, nel senso che tu tagli in percentuale lo stesso ai vari ministeri. Sono lineari in un altro senso, è uno scaricabarile, sta poi al ministero di cercare di risparmiare qualcosa senza però che siano state fatte quelle riforme che consentirebbero di risparmiare senza ridurre i servizi forniti ai cittadini.
Ecco, e questo è anche un tema, adesso non voglio essere malizioso, ma tra l'altro un conto è analizzare e fare la revisione vera della spesa e capire, altra cosa dire ministero tu taglia, perché c'è il ministero che magari taglia in realtà le parti così che ritiene meno importanti. Ci possono essere anche scelte diverse, cioè, lei faceva l'esempio estremo del meno benzina, però ci possono essere ministeri che decidono di mantenere, non so, un'attività di promozione perché gli interessa, per motivi politici, per quant'altro, e rinunciare a altre voci che invece sarebbero più importanti. Cioè questo un po' è l'eccesso di discrezionalità quasi.
Sì, se uno potesse avere completa fiducia in quello che fanno i vari ministeri, allora forse c'è anche un senso in cui la scelta non lo fa il ministro, ma la fanno i ministeri, che sono più vicini a sapere, a conoscere i conti dei loro ministeri. Resta però un fatto che ci sono certe cose che tu puoi fare soltanto facendo riforme della struttura della pubblica amministrazione, e queste cose un singolo ministero non le può fare.
Certo. Gianni, per concludere, poi adesso alle 20 inizierà l'analisi del Consiglio dei Ministri, ma è un'araba fenice la Spending Review, non per deludere Cottarelli che ci ha creduto e l'ho anche fatto il commissario, ma insomma alla fine o perché arriviamo tardi o perché non conviene o perché ognuno dice che deve tagliare l'altro, tu la vedi difficile nella tua vita professionale vedere una Spending Review vera?
Ma io auspicando che la vita professionale non solo sia ancora molto lunga, sì, e lo dice lo stesso piano di bilancio, c'è una lunga parte delle riforme promesse all'Europa che appunto promette costruire, creare, rafforzare strumenti di monitoraggio in tempo reale e soprattutto di analisi dell'efficacia, quindi dell'output, dei risultati ottenuti con i vari filoni della spesa pubblica. Se noi promettiamo di farlo è perché questi strumenti non ce li abbiamo ancora, e senza questi strumenti parlare di spending review è un vuoto esercizio retorico.
No, ma io non volevo accorciarti la vita professionale, è proprio perché la immagino molto lunga, era la domanda su vedremo mai la spending review, e tu mi hai già risposto. Grazie a Carlo Cottarelli, mi interessava la sua testimonianza, chiaramente lui fa il direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani all'Università Cattolica di Milano, grazie a Gianni Trovati, e domani poi vi sarà tutto il commento alle manovre che usciranno, dal Consiglio, alle misure, scusatemi, che usciranno dal Consiglio dei Ministri. A domani.